Capitolo 19. Ciò che accadde loro a Surinam e come Candido fece conoscenza con Martino. Il primo giorno dei nostri viaggiatori fu piacevole. Essi erano incoraggiati dall'idea di vedersi possessori di tesori di gran lunga maggiori di quanti ne avessero potuti riunire l'Asia, l'Europa e l'Africa. Candido, entusiasmato, scrisse il nome di Cunegonda sugli alberi. Il secondo giorno, due dei loro montoni s'affondarono nelle paludi e vi subissarono col loro carico. Due altri montoni morirono di fatica alcuni giorni appresso. Sette o otto perirono, in seguito, dalla fame in un deserto. Altri, in termine di alcuni giorni, caddero da precipizi. Finalmente, dopo 100 giorni di cammino, non restarono loro che due montoni. Candido disse a Cacambo: «Vedete, amico, come le ricchezze di questo mondo son caduche. Nulla vi è di stabile come la virtù e la fortuna di veder Cunegonda». «Lo confesso anch'io», rispose Cacambo, «ma ci restano ancor due montoni con più tesori che non avrà mai il re di Spagna, e vedo da lontano una città, che io suppongo Surinam, appartenente agli olandesi. Eccoci al termine delle nostre fatiche e al principio della nostra felicità». Avvicinandosi alla città, si incontrarono in un negro disteso in terra, che non aveva che la metà del suo abito, cioè un par di braghe di tela azzurra. Mancava a questo povero uomo la gamba sinistra e la mano dritta. «Mio Dio!» gli dice Candido. «Che fai tu là, amico, in questo stato orribile in cui ti vedo?» «Attendo il mio padrone, il signor Van der Dendur, il famoso negoziante», risponde il negro. «E questo signor Van der Dendur», dice Candido, «ti ha conciato così?» «Sì, signore», risponde il negro, «questo è l'uso. Ci vien dato un par di brache di tela per vestito due volte l'anno. Quando lavoriamo alle zuccheriere e che la macina ci acchiappa un dito, ci si taglia la mano. Quando vogliamo fuggire, ci si taglia la gamba. A questo prezzo voi mangiate dello zucchero in Europa. Intanto, allorché mia madre mi vendé per 10 scudi patacconi sulla costa di Guinea, ella mi diceva: «Figliuol mio, benedici i nostri feticci, adorali tutti i giorni, essi ti faranno vivere fortunato. Tu hai l'onore d'essere schiavo dei nostri signori, i bianchi, e tu fai la fortuna di tuo padre e di tua madre». «Ah, io non so se ho fatto la lor fortuna. So bene che essi non han fatto la mia. I cani, le scimmie, i pappagalli son 1000 volte meno disgraziati di noi. I feticci olandesi, che mi han convertito, mi dicono tutte le domeniche che noi siamo tutti figli di Adamo, bianchi e neri. Io non sono genealogista, ma se quei predicatori dicono il vero, noi siamo tutti fratelli cugini. Or voi converrete che non si possono usare tra parenti trattamenti più orribili». «Oh, Pangloss!» grida Candido. «Tu non avevi pensato a questa abominevole circostanza, ed è pur cosa di fatto. Bisognerà finalmente che io rinunzi al tuo ottimismo».
«Che cos'è questo ottimismo?» dice Cacambo.
«Ah», risponde Candido, «è la maniera di sostenere che tutto va bene quando si sta male». Intanto versava lacrime riguardando il negro e, piangendo, entrò in Surinam. La prima cosa di cui essi si informarono fu se v'era nel porto alcun vascello che si potesse spedire a Buenos Aires. Quello a cui si presentarono era appunto un padrone spagnolo, che si offrì di far con essi un onesto partito e disse loro d'andare a far capo a un'osteria. Candido e il fedele Cacambo vi andarono e ivi l'aspettarono color due montoni.
Candido, che aveva il cuor sulle labbra, raccontò allo spagnolo tutte le sue avventure e gli confessò che voleva rapire Cunegonda.
«Io mi guarderò bene di darvi il passaggio a Buenos Aires», disse il padrone.
«Saremo impiccati ambedue. La bella Cunegonda è l'amante favorita di Sua Eccellenza». Questo fu un colpo di fulmine per Candido. Diede indirotto pianto e infine tirò a parte Cacambo.
«Ecco, caro amico», gli dicegli, «ciò che hai da fare. Abbiamo ciascuno di noi nella tasca 5 o 6 milioni di diamanti. Tu sei più abile di me. Va a prendere Cunegonda a Buenos Aires. Se il governatore fa delle difficoltà, dagli 1 milione. Se non s'arrende, dagliene 2. Tu non hai ammazzato inquisitori, né sarai per conto alcuno persona sospetta. Io noleggerò un altro bastimento ed andrò ad attenderti a Venezia. Questo è un paese libero, dove non vi sono da temere né bulgari, né abari, né ebrei, né inquisitori».
Cacambo applaudì una sì saggia risoluzione. Gli dispiaceva di separarsi dal suo buon padrone, divenuto suo intimo amico, ma il piacere d'essergli utile prevalse al dolore d'abbandonarlo. Si abbracciarono con le lacrime agli occhi. Candido gli raccomandò di non scordarsi della buona vecchia e Cacambo partì il giorno stesso. Era pure il buon uomo, questo Cacambo. Candido soggiornò per qualche tempo in Surinam, aspettando che qualche altro padrone lo conducesse in Italia coi 2 montoni che gli restavano. Ei prese dei domestici e comprò tutto quel che gli era necessario per un lungo viaggio. Infine, il signor Van der den Dur, padrone di un grosso bastimento, venne a presentarglisi.
«Quanto volete voi?» disse Candido a costui. «Per condurre addirittura a Venezia me, la mia gente, il mio bagaglio e quei 2 montoni là?»
Il padrone chiese 10.000 piastre. Candido non fiatò.
«Ah», disse fra sé il prudente Van der den Dur, «questo forastiere accorda 10.000 piastre tutte a un colpo. Bisogna che egli sia ben ricco».
Gli si fece avanti un momento dopo e gli significò che non poteva partire per meno di 20.000.
«Ebbene, voi le avrete», rispose Candido.
«Capperi! Quest'uomo», disse fra sé il mercante, «dà 20.000 piastre sì facilmente come 10.000. Ritorna di nuovo e gli dice che non poteva condurlo per meno di 30.000 piastre.
«Voi ne avrete dunque 30.000, rispose Candido.
Dice nuovamente fra sé il mercante olandese.
30.000 piastre non so niente a quest'uomo. Senza dubbio i 2 montoni portano tesori immensi. Non insistiamo di più. Facciamogli pagar subito le 30.000 piastre e poi vedremo».
Candido vendé 2 piccoli diamanti, il minore dei quali valeva più del denaro che chiedeva il padrone, e pagò anticipatamente. I 2 montoni furono imbarcati. E mentre Candido andava per raggiungere in un piccolo battello il bastimento alla rada, il padrone coglie il tempo, si mette alla vela, leva l'ancora e il vento lo favorisce. Candido, smarrito e stupefatto, lo perde di vista e
«Ahimè!» grida. «Ecco un tratto degno del vecchio mondo!»
Ritorna al porto assorto nel suo dolore, poiché finalmente aveva perduto tanto da fare la fortuna di 20 monarchi. Si trasferisce dal giudice olandese e, brusco come egli era, picchia fieramente alla porta. Entra, espone il suo caso e grida in tuono un poco più alto di quel che conveniva. Il giudice comincia a fargli pagare 10.000 piastre per lo strepito che gli aveva fatto. Indi l'ascoltò pazientemente. Gli promette d'esaminare il caso tosto che il mercante sia tornato. e si fa pagare 10.000 altre piastre per le spese dell'udienza. Una tale procedura pose in disperazione Candido. Egli aveva, in vero, provato delle disgrazie mille volte più triste, ma la pacatezza del giudice e quella del padrone da cui era stato truffato accese la sua bile e lo gettò in una nera melanconia. La perfidia degli uomini si presentava alla di lui mente in tutta la sua laidezza ed egli non si nutriva che di torve idee. Finalmente un vascello francese, essendo sul punto di partire per Bordeaux, giacché egli non aveva più montoni carichi di diamanti da imbarcare, pattuì una camera su quello a giusto prezzo e fece intendere nella città che gli pagherebbe il passaggio, il nutrimento, e darebbe 2.000 piastre a un galantuomo che volesse fare il viaggio con lui, a condizione che gli fosse il più contento del proprio stato e il più sventurato della provincia. Gli si presentò una folla tale di pretendenti che una flotta non avrebbe potuto contenerla. Candido, volendo fare una scelta di quelli che ne avevano più l'apparenza, distinse una ventina di persone che a lui pareano assai sociabili e che pretendevano tutte di meritar la preferenza. Egli le adunò nella sua osteria e diè loro da cena, a condizione che ciascuno giurasse di raccontar fedelmente la sua storia, promettendo di scegliere quello che gli avrebbe giudicato il più scontento del proprio stato a più giusto titolo e di dare agli altri qualche gratificazione. La seduta durò sino alle 4 del mattino e Candido, ascoltando tutte le loro avventure, si ricordava di ciò che gli aveva detto la vecchia, andando a Buenos Aires, e della scommessa che aveva fatta, che non v'era alcuno sul bastimento a cui non fossero occorse delle grandi sciagure. Pensava egli altresì a Pangloss in ciascuna avventura che gli si raccontava e diceva: «Questo Pangloss sarebbe bene imbrogliato a far valere il suo sistema. Io vorrei che fosse qui. Certamente, se tutto va bene nell'Eldorado e non già in tutto il resto della terra». Finalmente si determinò a favore d'un povero letterato che aveva lavorato 10 anni per le librerie d'Amsterdam, giudicando che niun altro mestiere potesse darsi al mondo di cui si potesse essere più malcontenti. Questo letterato era d'altra parte un buon uomo. Era stato tradito dalla sua moglie, bastonato dal figlio e abbandonato dalla figlia, che s'era fatta rapire da un portoghese. Era stato privato di un modesto impiego da cui traeva la sua sussistenza e i predicatori di Surinam lo perseguitavano perché lo credevano un socciniano. Bisogna confessare che gli altri erano forse più disgraziati di lui, ma Candido sperava che il letterato lo avrebbe divertito nel viaggio. Tutti gli altri suoi rivali si lamentavano con Candido della grande ingiustizia che lor faceva, ma egli li acquetò, dando a ciascuno 100 piastre.